io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Questa era la sigla consueta dei Bastioni di Orione, che riemergono così in modo carsico dalle ore buche di Radio Blackout. Abbiamo pensato con Giacomo che forse è la soluzione migliore. È la soluzione migliore, sì. Perché non abbiamo orari fissi da rispettare, saltiamo fuori quando capita, oppure mettiamo in bobina delle cose che sono assolutamente da trattare sul momento.
Poi soprattutto l'estate, che i buchi insomma si moltiplicano, siamo sempre pronti a sbucare fuori, anche perché poi le cose succedono e quindi vanno raccontate, e bisogna trovare gli spazi appunto per raccontarle.
È come l'ultima che di questa notte, che è stata una notte nella notizia, che in spagnolo è de disturbios, si sono accapigliati in Eswatini, che forse conoscerete meglio come Swaziland, che fino al 2017 si chiamava così, e potrebbe darsi che finalmente l'ultima monarchia assoluta dell'Africa venga estromessa dal potere. Ci sono stati degli scontri sia a Mbabane, che è la capitale, sia altrove. Non è che sia enorme, il Swaziland è una staterello all'interno del Sudafrica. Quando c'ero capitato, il padre di questo qua aveva credo 7-8 mogli e più di 100 figli, e questo gli sta dietro, perché mi pare che sia quota 5 mogli adesso.
Un paese peraltro devastato dalla pandemia di AIDS, sì. Che appunto non sono riusciti assolutamente a contenere.
Più AIDS che Covid.
Sì.
E comunque sono state smentite le indiscrezioni dal primo ministro ad interim, che volevano che fosse scappato Mswati III, sarebbe fuggito in Sudafrica. In realtà pare che sia ancora all'interno dello staterello, però la rabbia sta montando sempre di più, soprattutto tra i giovani, che non riescono proprio a sopravvivere in modo normale, in un paese del genere.
È una situazione comune a tanti paesi di quell'area, anche lo Zimbabwe in queste condizioni, insomma, e anche il Sudafrica comincia, nonostante abbia una economia sicuramente più florida, a entrare decisamente in crisi. Ma noi in questa puntata parleremo d'Africa, ma parleremo di un paese molto molto più grande, e cioè l'Etiopia, un paese che in questo momento sta vivendo una situazione estremamente delicata. Ci sono state le elezioni, ma soprattutto c'è stata un'evoluzione nella guerra scatenata dal presidente Abiy Ahmed contro il governo del Tigray a novembre scorso. La capitale del Tigray, Macalè, è tornata in mano alle vecchie autorità tigrine, cioè alle forze di difesa del Tigray, e quindi si sta proponendo una tregua, ma questo rovesciamento di fronte, questa offensiva dell'esercito tigrino, ha significato un cambiamento radicale dello scenario, proprio nel momento in cui Abiy Ahmed cercava una legittimazione con delle elezioni che peraltro non si sono tenute neanche in tutte le circoscrizioni a causa della guerra, a causa dei problemi logistici. E questa guerra ha fatto più di 1 milione di profughi. Si parla anche di un problema che ha a che vedere con i rifornimenti alimentari, si parla di 350.000 persone che soffrono la fame, nonché di vessazioni contro la popolazione, bombardamenti come è successo una settimana fa sui civili, sono morti quasi 80 persone nel bombardamento di un mercato. Di tutto questo noi ne parleremo con un giornalista freelance che fra qualche minuto chiameremo, che ha anche un'esperienza sul campo, e poi, se non sbaglio, parleremo anche di quello che succede in Colombia,
dove sta continuando la lotta soprattutto indigena in questo caso, perché Tullio Togni è anche lui un giornalista freelance che avevamo già chiamato da questi microfoni per il fronte Polisario. Adesso si trova in Colombia e ha fatto già uscire un paio di articoli, l'ultimo dei quali era proprio su la minga indigena. Probabilmente potremmo parlare più a lungo di questa parte di lotta contro Duque che si sta svolgendo ormai da un paio di mesi anche.
Eh sì, poi adesso a quanto pare si stanno ritrovando purtroppo parti dei corpi dei desaparecidos che riaffioriano, vittime della repressione poliziesca delle manifestazioni, uno scenario che ricorda tantissimo le dittature, insomma, cilene e argentine. C'è stato anche un incontro, una telefonata fra Biden e il presidente colombiano, con delle versioni un po' diverse, perché il Dipartimento di Stato ha, in un comunicato ufficiale, ha detto che Biden era preoccupato per la repressione, per le conseguenze della repressione nei confronti delle manifestazioni, mentre invece Duque ha parlato delle preoccupazioni di Biden per la situazione venezuelana. Beh, due punti di vista molto, molto diversi, ma la situazione colombiana è diventata sempre di più esplosiva. Allora, io direi che possiamo provare a mettere un pezzo musicale per prepararci alla telefonata con il nostro interlocutore. Vediamo se la regia è pronta, che poi siamo sempre noi, non vi illudete, non c'è nessun altro che fa per conto nostro. E quindi direi che, visto che abbiamo parlato in Colombia, potremmo anche mettere qualcosa. Marilia Braga, certo, sì. Ma vedo che tu già sei pronto, benissimo. Ecco, abbiamo la regia di sinistra che è molto più efficiente di quella di destra, questione di Mancini, chi lo sa. Partiamo con il brano.
Bueno, viajando compuse esta canción recordando los días que pasé con esa muchacha gitana.
Allora, eccoci qua, abbiamo al telefono Matteo, pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, ciao Matteo. Allora, noi ti abbiamo contattato perché hai un'esperienza per quanto riguarda la regione del Tigray, anche perché, insomma, sentiamo la necessità, l'importanza di parlare di quello che sta succedendo. Ci sono state delle evoluzioni per quanto riguarda lo scenario piuttosto inquietante e, insomma, abbastanza veloci. Ecco, se ci puoi un po' raccontare quali sono le tue notizie su quello che sta succedendo in Tigray in questi giorni.
Questi giorni c'è stato sostanzialmente un capovolgimento di fronte. Ok, cioè tutto quello che era in mano all'esercito federale etiope è stato abbandonato pian piano nell'arco di qualche giorno ed è stato sostanzialmente occupato dalle forze del TPLF o TDF, che è questa formazione che poi si è andata, diciamo così, braccio armato del TPLF che si è andata formando nell'arco di questi 8 mesi di conflitto. Occupata la capitale, quindi Makelele, e sono state sostanzialmente occupate tutte le città principali sulla direttrice A2, che è quella che collega Addis Abeba ad Asmara fino in Eritrea, e poi sono le città più popolose, quindi è la parte più densamente popolata del Tigray.
Che è quella più ricca di tutta l'Etiopia.
Dovremmo parlare degli ultimi 40 anni di storia dell'Etiopia.
Un po' quella la sensazione.
sarebbe troppo, però insomma, facendo una sintesi, il fatto che comunque il TPLF avesse sostanzialmente il grande potere del governo o ha avuto il grande potere al governo fino a un paio di anni fa con tutti gli esponenti principali che occupavano le cariche maggiori a livello politico e a livello militare, ha fatto sì anche che insomma la regione avesse uno sviluppo, diciamo così, una marcia in più rispetto a tante altre regioni d'Etiopia, ecco, questo sì. Poi diciamo anche che è stata ed è oggetto di interesse e per la posizione geografica, ma è oggetto di interesse anche da parte di tante aziende, tra le quali tante italiane.
Da novembre, quando è scoppiato un po' tutta la guerra, non abbiamo avuto grosse notizie, tutto era internet funzionava un po' così come poteva, e però si aveva la sensazione che eritrei e truppe nazionali di Addis Abeba avessero la meglio, fossero riuscite a sconfiggere il TPFL. Adesso improvvisamente ci ritroviamo con le forze tigrine che hanno ricontrollato tutto il loro territorio, addirittura che avrebbero potuto inseguire ovunque le truppe che in rotta di Addis Abeba e degli Eritrei. Da dove hanno tratto queste risorse? Cioè, c'è qualcuno che li aiuta? Erano già pronti prima? Conoscono il territorio? Quali possono essere le ipotesi più corrette?
Allora, noi dovremmo parlare innanzitutto di una tattica, di una strategia che già è stata utilizzata dal TPLF quando è stato fatto collassare il regime di Mengistu in una regione che conoscono a menadito e diciamo così si presta anche a una sorta di strategia di guerriglia, di un ritiro affrettato, di una riorganizzazione e poi di una di azioni successive. È vero, la sensazione che noi tutti abbiamo avuto all'inizio, soprattutto anche per i comunicati che venivano rilasciati da parte del governo, più volte hanno detto che nell'arco di 2-3 settimane avrebbero avuto il controllo totale del Tigray. Effettivamente i primi risultati avuti dalle NDF sono stati eclatanti. Tanti leader del TPLF sono stati arrestati, qualcuno è stato anche ucciso. Sembrava una forza militare anche irrotta, ma noi sapevamo benissimo che non era così. Hanno preferito ritirarsi nelle zone più rurali e riorganizzarsi. La componente del TDF, cioè del Tigray Defense Forces, giunge proprio da tutto ciò, cioè il mettere insieme il, diciamo così, il rimasuglio politico da parte del TPLF, alcuni ufficiali o soldati, ex membri dell'esercito etiopico, qualcuno che proveniva dalla società civile. Io ho avuto notizia che il rettore dell'università di Makelele farebbe parte di, e io metto sempre il condizionale perché poi certo, allo stato certo. Attuale avere notizie certe
è un indice,
cioè il sapere che poi all'interno vi sono personalità della società civile è un indice. Bene, Questo è stato fatto nell'arco di questo tempo e sapevamo benissimo che poi avrebbero, diciamo così, iniziato una seconda fase. Proprio che tutto quello che è accaduto nell'arco di questi 8 mesi, e questo è accaduto perché ormai abbiamo le prove che sia accaduto, purtroppo, ahimè, le uccisioni, gli stupri, i saccheggi, da una parte e dall'altra non hanno fatto altro che fare terra bruciata nel Tigray. E quindi io ripenso alle parole che ha utilizzato il primo ministro Abiy Ahmed qualche giorno fa in una conferenza che ha fatto con i media nazionali. Lui ha parlato di vari fattori. Uno, che probabilmente il Tigray non è più al centro del loro interesse, ma vi sono una questione economica. L'Etiopia ha speso 100 miliardi di birra, 100 miliardi di birra, stiamo parlando di 2 miliardi di euro per questa guerra, che sono cifre insostenibili per lo Stato etiopico. E poi dall'altra parte vi è la reazione da parte della popolazione. Lo stesso primo ministro ha detto: noi nell'arco di 3-4 settimane abbiamo sconfitto l'esercito del Tigray, poi abbiamo avuto a che fare con sostanzialmente cittadini. Quando noi passavamo villaggio per villaggio e ci sentivamo sicuri perché avevamo il controllo della situazione, poi avevamo a che fare con piccole azioni di guerriglia da parte dei cittadini. Ora, è ovvio che poi ognuno parla dal proprio punto di vista, perché comunque è interessato, però vi è una ragione in tutto questo. Infine c'è la grande questione della diga, che oggi è il vero centro del problema dell'Etiopia. Cioè, abbiamo attori internazionali, l'Egitto, il Sudan, che stanno premendo fortemente che l'invaso non venga ultimato e riempito. Poi, infine, ci sono altri attori internazionali e le pressioni che abbiamo avuto negli ultimi, diciamo così, 14 giorni, 10-14 giorni, da parte degli Stati Uniti e anche da parte dell'Unione Europea.
Senti, farò una domanda a proposito delle pressioni internazionali. E in questo scenario è mancata un po' la voce dell'Italia, che ha delle responsabilità storiche non indifferenti in quella regione. C'è stato questo silenzio, e peraltro anche un silenzio informativo su quello che è avvenuto da novembre fino adesso in Etiopia. Alcuni giornali stranieri ne hanno parlato, ma qui in Italia c'è stato veramente una sorta di congiura del silenzio. Secondo te c'è un motivo di difesa di interessi economici strategici di un certo tipo per cui non si possa parlare di quello che succede in Tigray?
Tutti i paesi stranieri che oggi stanno facendo pressione hanno interessi nel Tigray e in Etiopia in generale. Allargherei ancora di più l'orizzonte e direi nel Corno d'Africa. Ne parlavamo con te forse, Giacomo, nelle telefonate che hanno preceduto questo intervento in radio. Pensiamo solo a Djibouti, dove sono presenti, no, tutte le basi militari. Voi pensate che l'unica base militare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia, e quindi all'estero l'Italia ce l'ha in Djibouti.
C'è persino quella cinese.
Ecco, ne stanno costruendo oltretutto, diciamo così, delle ultime. Ci sono gli Emirati Arabi, c'è il Giappone, gli Stati Uniti sono stati i primi ad arrivare. È una parte, è uno scacchiere, è una regione che è di massima importanza, non solo per l'Etiopia, ok, parliamo bene, perché poi abbiamo i problemi in Somalia con Al-Shabaab, abbiamo un controllo regionale, e considerate che poi da lì passano una percentuale di merci non indifferente. Pensare solo al petrolio: il 10% del petrolio mondiale che viaggia su nave passa per quello stretto lì. Ora, l'Italia, per tornare a noi, ha tanti interessi economici. Siamo il quinto partner commerciale a livello mondiale, abbiamo veramente interessi molto, ma molto particolari. Voi pensate solo alla diga, insomma, sappiamo tutti che la GERD è stata costruita dall'ex società La Salina in Prigio, oggi WeBuild. Non ne farei tanto una questione sugli attori commerciali, perché ognuno poi porta avanti il proprio interesse, però il silenzio da parte del governo italiano è stato forse in alcuni casi veramente imbarazzante. Sì, abbiamo avuto pressioni o posizioni molto nette da parte di alcuni attori internazionali, guardate gli stessi Stati Uniti, ma la stessa Irlanda o Inghilterra, che hanno preso posizione. Due giorni fa Stati Uniti, Irlanda ed Inghilterra hanno richiesto la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU con massima urgenza, si dovrebbe riunire domani per appunto prendere una posizione che sia netta da parte dell'ONU rispetto a tutto ciò che è accaduto e che quello che continua ad accadere nel Tigray. Bene, noi dall'altra parte l'unica cosa che abbiamo visto uscire fuori da parte del nostro governo è stata una piccola dichiarazione sulle elezioni e sul fatto che l'Italia comunque sarebbe stata a fianco del governo etiope per aiutare appunto questa fase di transizione proprio in concomitanza con le elezioni. Dico solo che dall'altra parte vi è un silenzio assordante.
Sì, probabilmente il Tigray confina anche con il Sudan e il Sudan è un crocevia molto importante dei flussi migratori. Quindi anche il controllo di quella regione in qualche maniera può essere funzionale al tentativo di spostamento verso il sud dei confini europei, questa sorta di outsourcing che si sta facendo con la politica migratoria europea, e quindi per tenere il più possibile distante, diciamo, i punti da cui partono i migranti verso l'Europa.
Questa è una, forse più che un'ipotesi, noi sappiamo benissimo che c'è stata la riunione per rivedere il trattato di Dublino, gli accordi di Dublino, sappiamo che hanno, almeno all'interno dell'Unione Europea, cercato di rivedere le politiche sui flussi migratori, tanto si è puntato appunto sul spingere un pochino più a sud confini, diciamo così, geopolitici, proprio per andare a cercare di gestire, diciamola così, sarebbe anche una parolone, però gestire i flussi migratori. Sì, lì ci passa una delle maggiori rotte migratorie tra il Sudan per arrivare fino su in Libia. Questa è la motivazione per la quale noi abbiamo tanti migranti eritrei ed etiopi che giungono sulle nostre coste o che muoiono nel nostro mar Mediterraneo. È un'area di forte interesse, soprattutto per i flussi, ma non solo per quello. Voi pensate anche, lo dico perché lo abbiamo osservato negli ultimi tempi, trasporti o legali oppure il commercio illegale delle armi, che sta cambiando rotta negli ultimi tempi in maniera sostanziale. Anche questo c'è, quindi quel confine lì tra il Sudan e il confine tra Etiopia e Eritrea è di forte interesse anche per questo. Furono gli stessi Stati Uniti a notare che alcune armi di provenienza da depositi della Libia, del post Gheddafi, notarono che queste armi a un certo punto sono arrivate in Somalia. Quindi c'è un traffico, c'è il disfacimento della dittatura dello Stato libico ha fatto sì che poi tutte queste armi prendessero una strada non proprio chiara. Ecco.
È uno degli effetti collaterali della caduta di Gheddafi, diciamo.
Esatto.
Ma stavo pensando che questo rovesciamento militare è anche un po' il fallimento del tentativo di legittimazione attraverso le elezioni da parte di Abiy Ahmed. Insomma, ha significato un colpo piuttosto duro per il suo tentativo di costruire una sorta di società pan-etiope con il Partito della Prosperità e cercando in qualche modo di mantenere il più possibile nascosta quello che poi era la stessa Costituzione etiope a in qualche maniera garantire, cioè la possibilità per ogni etnia, per ogni Stato di crearsi un proprio spazio di indipendenza.
Ma questo è il grande paradosso dell'Etiopia, ovvero dell'Etiopia di oggi. L'Etiopia di oggi è frutto, ha un'architettura, ha un sistema che è frutto di un'idea di Stato che sarà fatta dal TPLF. L'articolo 39 della Costituzione, quello che citavi tu, permette ad ogni Stato, qualora sia diciamo così, pericolo, okay, o se sentisse minacciato dall'esterno nella propria integrità culturale, religiosa, di usi e costumi, oppure proprio attraverso un'azione militare, di staccarsi, okay? Chiedere una sorta di secessione. Ora, questo è frutto di 30 anni, 35, 40 anni di TPLF al governo. Questa, la Costituzione del 94 giunge da questo. La cosa che mi ha sorpreso è stato proprio all'indomani proprio dello scoppio della guerra, la cosa che ci ha sorpreso è stato la leggerezza con la quale il primo ministro si fosse andato ad infognare in un in un conflitto bellico del genere, sapendo e proveniendo da quella storia, perché è vero che è di origine oromo, è vero che ha una famiglia religiosamente mista, però comunque Abiy Ahmed è il frutto e è il fiore, diciamo così, politico del TPLF al governo. Non esce fuori così. Ah, sì, non è un uomo preso.
Certo, è stato uno dei responsabili della cybersicurezza, insomma, del
ecco, quindi
non è uno che passava per casa.
Non è uno che non è proprio, diciamo così, un verginello. La situazione oggi post elezioni, sappiamo tutti che le elezioni sarebbero andate così. Trattasi di fallimento di elezioni. Starei attento a parlare di fallimento, perché è veramente è un parolone. Sicuramente le cose non sono andate come dovevano andare. Cioè, già il fatto che tre regioni non abbiano votato è un indice di debolezza in questo momento. Il fatto anche di aver fatto un processo, dando quello che era il vecchio partito ad una nuova componente che si chiama Partito della Prosperità, a molti è sembrato più un mettersi un vestito nuovo, ad altri invece in maniera sostanziale è pesato. I tigrini per primi sono stati quelli che poi nell'arco degli ultimi due anni hanno completamente abbandonato questa scena e sono andati poi a finire come sono andati i tigrini, per modo di dire, il TPLF in realtà, perché poi parlare di tigrini parliamo del popolo tigrino, il TPLF è altro, sinceramente. È
interessante questa distinzione, cioè
sì, io farei sempre una distinzione, perché il TPLF è la componente politica che ha governato il Tigray fino ad oggi. È ovvio che poi all'interno del Tigray tutto ciò abbia avuto anche una ricaduta all'interno della società, e questo è fuori di dubbio, nell'economia, nello stesso modo di comportarsi, nelle manifestazioni, anche nell'arricchimento della stessa regione, e questo è fuori di dubbio. Però io farei una distinzione tra popolo tigrino, che per l'80% è un popolo di contadini che vive in zone rurali, e il TPLF. Non a caso il governo ha più volte chiamato il TPLF come giunta, in maniera dispregiativa, non in maniera positiva, cercando appunto di fare questo switch, cioè di distinguere le due cose. Poi è ovvio che ad oggi, sinceramente, non riesco a vedere più al di là di questa sera, di domani.
Certo, è difficile prevedere perché il futuro. In realtà, quando il TPLF era al governo, c'è stato un trasferimento anche a livello di budget federale consistente verso il Tigray, però poi la popolazione tigrina non è che ne ha beneficiato poi alla fine più di tanto, mentre alcuni responsabili del TPLF si sono ben arricchiti. Forse adesso i tigrini non hanno nessun rappresentante, hanno difficoltà a vedere il TPLF come il faro che li deve guidare, ma probabilmente si ritrovano anche senza nessuna rappresentanza politica in questo momento.
Sì, è vero. Allora, quando prima parlavo dei 100 miliardi spesi da parte del governo etiope in questo conflitto, stiamo parlando di 13 volte l'ammontare dei trasferimenti che il governo fa al Tigray annualmente. Quindi stiamo parlando di cifre molto grandi in birr, ovviamente. Ora, lo stesso Abiy Ahmed in quella conferenza con i media di cui vi parlavo prima ha detto: ora aspetta al popolo tigrino pretendere la pace dai propri rappresentanti. Il nostro lavoro è finito, noi abbiamo eliminato il TPLF e con buona pace andate avanti. Sostanzialmente questo è ciò che è stato detto. Da una parte c'è una parte di verità, nel senso che la critica più feroce che è stata fatta oggi al popolo di Tigray è stata: voi vi li siete votati per anni, voi li avete messi al governo della vostra regione per anni. Oggi la ricaduta della guerra cade su di voi perché siete stati voi. In realtà poi le cose non sono proprio così, e voi sapete meglio di me che poi fare un cambio di rotta, specialmente in Africa, a livello politico è molto difficile. Cioè, non stiamo parlando di una democrazia rappresentativa come la nostra. E già qui in Italia facciamo fatica, no?
Sì, ma quindi c'è anche una continuità di potere. Io penso per esempio a Debretsion Gebremichael, che è uno dei rappresentanti più importanti del TPLF, Beh, questo personaggio è stato vice primo ministro e poi è stato il patron dell'Etio Telecom ed è stato uno dei supervisori della grande diga della Rinascenza.
Sì,
quindi
esatto.
Questa cosa, questa grande opera che è cominciata con il governo Tigrino e poi sta continuando anche con Abiy Ahmed, insomma traccia anche una linea di continuità degli interessi del potere centrale alla fine.
Ma tutto viene da lì. Il primo appalto dato per la diga è stato dato dal vecchio Meles Zenawi.
Sì.
Tutto parte da lì e Meles Zenawi fu, sappiamo tutti, che è stato il grande padre della nuova Etiopia, proveniva naturalmente dal TPLF e questo è scontato, ma tutto quello che è la ricaduta oggi, che sia in politica, nelle infrastrutture, nella stessa idea di Etiopia, proviene tutto da lì. Il disegno che era stato fatto dell'Etiopia è un disegno che è stato portato avanti fino ad oggi, il che può essere positivo e negativo. Perché? Perché alcune cose che erano state pensate con una forza politica alle spalle, e in questo caso parlo di Meles Zenawi, preponderante, forte, che era appena uscito da una dittatura, c'era la rivalsa da parte degli etiopi di poter costruire un paese degno di essere chiamato tale, oggi è molto più difficile attuarlo, perché Abiy Ahmed non ha lo stesso probabilmente carisma politico ed ha 100 difficoltà in più rispetto a Meles Zenawi. Quindi tutto questo può incidere in quello che sta avvenendo. Ovvio che poi più si andrà avanti con il tempo, e io spero prego Dio che non sia così, ma più la situazione si incancrenirà.
Probabile, sì, infatti. Purtroppo dobbiamo avere anche, insomma, come dire, questo pessimismo della ragione. Senti, Matteo, io il tempo chiaramente è tiranno e poi adesso dobbiamo fare un altro volo oltre l'oceano verso la Colombia per sentire anche un po' di notizie da quel lato, diciamo così. Noi ti ringraziamo innanzitutto per il tuo intervento, perché ci hai dato moltissimi spunti, insomma, di riflessione, e poi magari avremo occasione anche, insomma, di replicare. E quindi niente, a questo punto noi ti ringraziamo per l'intervento, ci sentiremo probabilmente in qualche altra occasione, mettiamo uno stacco musicale e ce ne andiamo poi verso la Colombia. Grazie ancora,
grazie,
ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Oh, bene, dovremmo essere in Colombia con Tullio, che spero che ci senta anche attraverso il canale. Ci senti bene?
Sento bene, buonasera a tutti e a tutti.
Ciao, ciao.
Benissimo. Anche assunto un accento vagamente colombiano a Foresta. No, ti abbiamo chiamato proprio per avere notizie direttamente dalla Colombia di quello che sta succedendo. Noi leggiamo le scarne notizie che arrivano soprattutto su Twitter. Ci sono vari hashtag che servono per seguire, ma sono tutte molto concitate, parlano di ancora scontri, di repressione furibonda da parte dei militari e della polizia. Puoi innanzitutto aggiornarci e poi magari approfondiamo un attimo delle determinate questioni.
Certo, volentieri. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Sarò breve un po' nel restituire la radiografia di quello che sta succedendo in Colombia. Diciamo da pochi giorni a questa parte, sui giornali o nella narrazione istituzionale, quello che sembra di capire è che si sia passati in uno stadio successivo a quello che è stato finora il paro nazionale, che è iniziato il 28 aprile, e si parla più che di sciopero, di inizio della campagna elettorale del 2022, che le elezioni avranno luogo fra meno di un anno, a fine maggio 2022. E anche a livello di atmosfera che si respira sembra che si sia entrati in questa fase. Lo si nota soprattutto nel discorso politico istituzionale, nel modo in cui determinate situazioni vengono interpretate e vengono raccontate. Giusto un esempio: gli ultimi attacchi a Cúcuta, alla frontiera con il Venezuela, in cui il 15 giugno c'è stato un'autobomba che è stata che è esplosa vicino a una scuola di polizia, vicino a un reggimento militare, facendo 36 feriti, e in cui ci sono stati il 25 giugno gli attacchi all'elicottero in cui c'era il presidente Iván Duque, anche il ministro della difesa Diego Molano, oltre ad altri, il ministro degli interni e il governatore del nord del Santander. Il modo in cui tutte queste notizie vengono rimbalzate sui media nazionali e il modo in cui vengono trattate dimostra che si è già entrati nel clima di campagna elettorale, in cui le varie parti tendono un po' a tirare acqua al proprio mulino. Quello che rimane invece nelle piazze, nelle strade, sicuramente una mobilitazione che, anche se passa nel silenzio dei media nazionali un po' di più, ma soprattutto internazionale, rimane attiva soprattutto nelle grandi città, Bogotà, dove mi trovo, ma soprattutto a Cali, che fin dall'inizio fondamentalmente è diventato l'epicentro della protesta e della repressione statale. E rimane attiva però soprattutto da parte delle prime linee, che sono delle organizzazioni orizzontali che non sono mai entrate nel comitato di sciopero nazionale, che contava 36 organizzazioni. Hanno sempre rivendicato una loro autonomia, si sono anche in parte scontrate con il comitato di sciopero nazionale su alcuni punti e sul fatto che quest'ultimo avesse tentato di inglobarle nella protesta istituzionale, del comitato di sciopero nazionale. Mentre le prime linee hanno sempre rivendicato la loro metodologia, che è quella della protezione dei quartieri popolari, quella delle barricate, quella degli scudi e dei sassi fondamentalmente, e soprattutto quella dei blocchi stradali, che più affettano il settore imprenditoriale, e l'economia. E quello che va notato a livello, parlando proprio di comitato di sciopero nazionale, è che effettivamente ci sono state delle divisioni anche interne, soprattutto nell'ultima parte del mese di giugno, e questo ha sicuramente influito sul fatto che le mobilitazioni sono diminuite effettivamente nel mese di giugno. Se si pensa che in maggio sono scese in piazza quasi 10 milioni di persone nelle varie città e regioni della Colombia, nel mese di giugno è diminuita questa affluenza. Ed è diminuita per più aspetti. Fondamentalmente una divisione all'interno del Comitato di Sciopero Nazionale dell'Organizzazione, legata al modo in cui conveniva portare avanti le negoziazioni con il governo, e anche sulla metodologia, appunto, in particolare quella dei blocchi stradali. Fondamentalmente questi gli aspetti principali. Un altro aspetto da tenere conto è sicuramente quello del dialogo fra il comitato di sciopero e il governo, che inizialmente sembrava poter andare a buon fine, ma si è arenato su due aspetti fondamentali, che è quello da un lato il comitato di sciopero chiedeva lo smantellamento dell'ESMAD, che è una sorta di squadrone antisommossa che, diciamo, è il peggio del peggio in termini di violazione dei diritti umani e di repressione, e tutta una riforma della polizia. Dall'altro lato il governo chiedeva la fine dei blocchi stradali e la condanna pubblica da parte del comitato di sciopero. Lì si è un po' arenato effettivamente queste negoziazioni, e del resto non si può che dar ragione al comitato di sciopero, che ha sempre detto: in questo clima di violazione dei diritti umani, in questo clima di repressione totale, non possiamo scendere a patti con questo tipo di governo.
Senti, quanto pare ci sono delle notizie che parlano anche di ritrovamenti di parti, di cadaveri di quelli che sono scomparsi durante i primi momenti della rivolta. Si delineano degli scenari veramente argentini o cileni dei tempi di Pinochet. Ti risulta, insomma, queste notizie, i comitati di solidarietà e per la difesa dei diritti umani, insomma, stanno denunciando questo aspetto?
La questione dei desaparecidos e soprattutto dei ritrovamenti di corpi e peggio ancora di parti del corpo è qualcosa che è uscito nelle ultime settimane alla luce del sole, ma è qualcosa di presente. E magari, appunto, per fare un punto della situazione, va detto che all'interno delle mobilitazioni e anche delle stesse prime linee c'è stata una forte infiltrazione promossa dallo Stato, dalla forza pubblica e dai gruppi paramilitari che collaborano con il governo fondamentalmente, in modo tale da rompere quel tessuto sociale, quella forte spirito di solidarietà di quartiere che si era creato e che caratterizzava le prime linee. Negli ultimi tempi sono entrate a far parte di queste prime linee infiltrati che venivano da gruppi legati al traffico di stupefacenti, legati a piccole mafie locali, e nel trambusto, diciamo, delle mobilitazioni e della repressione statale c'è stato vari casi in cui ci sono state le regolazioni dei conti fra bande di mafie locali, e quindi in parte degli omicidi e parte delle di ritrovamenti di parti del corpo possono essere ricollegate a questo tipo di attori. Tuttavia è molto importante sottolineare che buona parte, la maggior parte di questi avvenimenti, di queste parti del corpo desaparecidos, vanno ricollegati con quanto ha fatto lo Stato, quanto sta facendo la repressione da parte dello Stato. E per quanto negli ultime due settimane ci sono stati ritrovamenti di teste mozzate e poi di corpi, e soprattutto nella zona della Valle del Cauca, il comandante della polizia si è affrettato a dire che questo non aveva nulla a che vedere con l'operato dell'ESMAD, come dicevo prima, lo squadrone antisommossa della polizia. In realtà molti di questi corpi sono i corpi di persone che erano state scomparse e che erano state rinchiuse dapprima in centri di tortura, quindi arrestate informalmente, rinchiuse in centri di tortura informali, che possono essere stazioni degli autobus, possono essere centri commerciali, come è uscita la denuncia ultimamente, possono essere garage sotterranei, stazioni di polizia informali, e dopodiché queste persone, questi corpi non vengono più ritrovati, cominciano poi a essere ritrovati in fosse comune. Purtroppo sono stati avvistati agenti statali che buttavano i corpi in fosse comune, vengono ritrovati nei fiumi e vengono ritrovati anche proprio a pezzi, a dimostrare di come si voglia mandare un segnale anche simbolico alla popolazione in termini di quello che è il controllo sociale, il controllo territoriale, e tutto questo rientra all'interno di una strategia di terrorismo di Stato. Per concludere, tutta questa dinamica sottolinea anche un nuovo fenomeno, se nuovo si può dire, che è quello del paramilitarismo urbano. Un fenomeno nuovo nel senso che prima di questo sciopero nazionale era molto presente nelle zone rurali, cioè la collaborazione fra forze paramilitari e governo, forze militari. Durante questo sciopero nazionale si è mostrato nella repressione che il governo, oltre a reprimere in termini di repressione delle manifestazioni dei blocchi attraverso la polizia, le SMAR, le forze militari, oltre a reprimere a livello di diffamazione e di criminalizzazione della protesta, oltre a reprimere in termini di arresti e di misure di militarizzazione, ha fatto uso della collaborazione con gruppi di civili armati che sono stati infiltrati, che hanno colpito con armi da fuoco le manifestazioni, i blocchi, le persone che avevano partecipato alle manifestazioni, e lo hanno fatto appunto con armi da fuoco, facendo sparire i corpi e le persone. Quindi questo viene definito come paramilitarismo urbano, un fenomeno che sicuramente purtroppo è destinato a continuare, diciamo.
Questo racconto ha degli echi, come dire, messicani, cioè quando parlavi dei desaparecidos, che c'entrava comunque anche gli autobus, le parti relative agli autobus, ricordava Ayotzinapa, il resto, ricorda i paramilitari, e comunque in Messico il tutto è sempre correlato anche al narcotraffico. Nel tuo articolo per oggi, l'ultimo per oggi zero, avevi che tratta molto di indigeni, avevi parlato del fatto che loro, la Minga indigena, è innanzitutto contro il narcotraffico, perché è un qualcosa che va a ledere gli interessi del territorio, come anche appunto i paramilitari, come anche il governo. Quanto il narcotraffico c'entra con tutto questo che hai illustrato finora, appunto la repressione, le desaparizioni, eccetera?
Beh, sicuramente il narcotraffico è un attore centrale, anche se in parte invisibile, ed è un attore che viene evocato da più parti. Da un lato è interessante notare come il governo o la narrazione del governo tenda a dire che qualsiasi forma di protesta oppure qualsiasi forma di opposizione allo Stato sia o guerriglia oppure narcotraffico. Al tempo stesso, parlando con la gente, parlando con gli attivisti sociali, si concorda nel dire che questi blocchi, questa repressione statale, che è stata fondamentalmente anche incentivata dalla pressione del settore imprenditoriale, è risultato del fatto che soprattutto le manifestazioni, ma ancora di più i blocchi stradali, hanno toccato diciamo gli interessi economici della nazione. E basti pensare che, se pensiamo che la Valle del Cauca e Cali sono diventati l'epicentro delle proteste e della repressione, va tenuto conto del fatto che quella zona è la zona che dà accesso all'Oceano Pacifico, è la zona di Buenaventura, che è il porto più grande della Colombia, dove fondamentalmente quello che entra e quello che esce dalla Colombia passa da lì, e in tutto questo passa da lì anche chiaramente le tonnellate di cocaina fondamentalmente. E quindi sicuramente sono stati toccati anche gli interessi dei grandi gruppi del narcotraffico, e non va dimenticato che dietro il narcotraffico, nella maggior parte dei casi, ci sono attori statali, ci sono politici, c'è il settore delle grandi imprese al potere, ed è quindi un tutt'uno questo toccare gli interessi economici vuol dire anche toccare quelle persone. Chiaramente il narcotraffico è stato colpito nei suoi interessi ed è diventato un attore di questo sciopero, delle dinamiche dello sciopero nazionale, ma soprattutto in termini di repressione e in termini di probabilmente messa al servizio dei propri gruppi paramilitari o comunque di sicurezza privata militarizzati al servizio della forza pubblica, ed è lì che rientra forse un po' anche tutto questo il fenomeno del paramilitarismo urbano, cioè gruppi di civili armati che attaccano i manifestanti o comunque chi partecipa all'opposizione sociale. Il primo esempio, e anche forse il più eclatante, è stato quello del 9 maggio 2021, quando gruppi armati hanno attaccato la Minga indigena, appunto, sì, come dicevi tu, che è anche il risultato di tutto un razzismo strutturale e che è parte della società colombiana fondamentalmente. Comunque certo, il narcotraffico è parte delle dinamiche che si stanno presentando, e sicuramente sta affettando gli interessi della popolazione civile
Sì, questa lotta ha identificato in fin dei conti anche questi aspetti del sistema di potere colombiano, definendolo, e qui mi riferisco a quello che dicono le prime linee, capitalista, razzista, coloniale ed eteropatriarcale, cioè definisce effettivamente le caratteristiche di questo potere, come dire, bianco, questo razzismo strutturale, questa espulsione di coloro che sono diversi. Quindi è una lotta che non solamente è sul piano economico contro le riforme neoliberiste del governo Duque, ma ormai sta diventando una vera e propria critica radicale alla struttura del potere colombiano.
Certo, lo è, ed è una critica anche al fatto, oppure più che una critica, è l'ennesima dimostrazione del fatto che questo potere, questa struttura oligarchica, non lascia nessun tipo di spazio all'opposizione sociale, ma nemmeno alla partecipazione pubblica politica di chi non fa parte di questa piccola oligarchia. E di conseguenza c'è tutta una riflessione che si sta facendo, che va fatta su quello che è gli accordi di pace del 2016 con le FARC e come siamo, a che punto siamo adesso. Diciamo, non si può sicuramente parlare di un paese in situazione di post conflitto, si parla di pace fragile, ma sicuramente quello che è chiaro è che c'è tutto un settore al potere che viene spesso definito come l'uribismo, perché fondamentalmente dietro tutto questo c'è Alvaro Uribe, che non ha nessuna intenzione di lasciare spazio al dialogo politico e soprattutto alla partecipazione politica di tutta quella popolazione civile, di tutti quei settori sociali che da sempre sono esclusi da questo tipo di partecipazione pubblica e politica all'interno del paese, della Colombia.
Bene, e noi ti ringraziamo delle tue riflessioni che hai condiviso con noi. Il tempo stringe, dobbiamo passare anche alle altre trasmissioni del palinsesto, e quindi grazie ancora e a risentirci presto.
Ci sentiamo presto, sì.
Grazie a voi, risentirci, buona serata a tutte e a tutti.
Ciao. Dunque si conclude qua questa incursione nel palinsesto di Radio Blackout dei Bastioni di Orione, ma voi naturalmente rimanete inchiodati alla magica frequenza di Radio Blackout 105.25, che fra un po' continueranno le trasmissioni in diretta con Healing Frequency e quindi... Ho studiato.
Abbiamo azzeccato anche l'accento.
Sì, rimanete sintonizzati.